Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi radioascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato è primo sabato del mese, aprile, e quindi noi abbiamo un appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più, di più, di più. Giulio Loredo al microfono. Oggi non è un sabato qualsiasi, perché inizia la settimana santa. La settimana santa che è il tempo in assoluto più denso teologicamente, spiritualmente e liturgicamente, perché è in questa settimana che si compie la nostra redenzione. L'incarnazione del Verbo, l'incarnazione seconda persona della Santissima Trinità, tutta la vita di nostro Signore Gesù Cristo, era finalizzata a questo momento, cioè alla sua passione e morte in croce, alla quale passione è stata associata intimamente la Madonna, tanto da essere chiamata, e speriamo che poi il dogma venga proclamato quanto prima meglio, corredentrice. Comunque, iniziando quindi questa settimana santa, il mio primo pensiero è augurarvi a tutti e ognuno di voi una santa settimana santa. La ridondanza è quasi d'obbligo perché si chiama settimana santa proprio perché è santa, quindi potrei chiamarla Santissima Settimana Santa. Ieri ho fatto una catechesi sul senso della redenzione, sul significato della redenzione, quello era il programma Catechesi e Spiritualità per Tutti. Oggi dobbiamo parlare della Madonna e sabato, però parleremo della Madonna nella Settimana Santa. E nella liturgia ambrosiana, io abito a Milano e voi sapete che qui non si segue la liturgia romana, bensì quella ambrosiana, cioè che viene da Santo Ambrogio. Questa settimana si chiama la settimana autentica, evidentemente non nel senso che le altre settimane siano false, però nel senso che è la più densa, la più profonda, la più significativa fra tutte le settimane dell'anno. Io rinnovo anche oggi un appello che ho fatto ieri. Dobbiamo vivere questa settimana santa come se fosse un ritiro spirituale. Cioè lasciare in un secondo piano tutte le nostre preoccupazioni mondane, anche quelle legittime, per carità, non sto parlando di quelle illegittime, quelle le dobbiamo mettere da parte assolutamente sempre e in ogni luogo, e sto parlando anche delle preoccupazioni legittime. Lasciamolo un po' in soffitto, un po' in secondo piano e concentriamoci sui misteri che dobbiamo vivere questa settimana. Io avrei voluto trattare sulla Madonna nella Domenica delle Palme, che è il primo giorno della Settimana Santa, cioè domani, cioè già la vigilia, perché tecnicamente alle 6 di pomeriggio di oggi comincia già la prefesta, quindi già siamo nell'ambiente di Domenica delle Palme. Avrei voluto trattare della Madonna nella Domenica delle Palme nelle visioni della Beata Anna Caterina Emery. Voi vi ricordate, la conoscete benissimo, ne abbiamo parlato già diverse volte, una mistica agostiniana, prima metà dell'Ottocento, che ha delle visioni assolutamente impressionanti, così dettagliate, così precise, che addirittura diverse scoperte archeologiche sono state fatte seguendo le indicazioni delle sue rivelazioni. Comunque non si tratta di rivelazione pubblica, se non si tratta delle Sacre Scritture, quindi leggendo i testi della Beata Emmerich non dobbiamo assolutamente confonderle con il Vangelo, con le Sacre Scritture. Però hanno una loro autorevolezza, tanto più che lei è stata proclamata beata. Dicevo che io intendevo parlare della Madonna nella Domenica delle Palme. Quando sono andato a rileggere, perché l'ho letto già diverse volte, la vita della Madonna nelle visioni della beata Anna Caterina Emmerich, mi sono reso conto che lei non parla della Domenica delle Palme, quindi non posso fare quello che avrei voluto fare. Lei comincia le sue visioni, perché poi non è lei che comandava, le visioni lì le arrivavano come un dono dello Spirito Santo. Una visione non è mai qualcosa di comandato, cioè io adesso voglio avere una visione, una rivelazione, un'apparizione, non è così. La provvidenza manda quello che vuole, quando lo vuole, a chi vuole. E quindi la provvidenza ha voluto che le sue visioni in questo campo iniziassero già col Giovedì Santo, che è il triduo della passione propriamente detto. Cioè la notte del Giovedì Santo, che già prepara il Venerdì Santo, quindi giovedì la messa in cena Domini, cioè la messa nella cena del Signore, e con la partecipazione, adesso vedremo come, della Madonna. Poi il Venerdì Santo, poi c'è il sabato in cui il nostro Signore è stato sepolto, e poi evidentemente sabato sera iniziano già le gioie della Domenica di Pasqua. Questo è il famoso triduo pasquale, che inizia appunto giovedì sera. E quindi io inizio leggendo testi della beata Anna Caterina Emmerich sull'ultima cena. Dice la beata Emmerich: vide la tavola a forma di ferro da cavallo. Ricordatevi che siamo in un ambiente di cultura romana, cioè di usi romani, quindi anche in Israele avevano adottato questo uso romano di mangiare in tavoli a forma di U, cioè a forma di ferro da cavallo. Era stretta ed abbastanza alta di fronte a Gesù nel centro del semicerchio, quindi nostro Signore Gesù Cristo era al centro presiedendo la cena pasquale. Era stato lasciato libero un posto per poter deporre le vivande. Per quanto mi posso ricordare, a capo della tavola, cioè a fianco a nostro Signore Gesù Cristo, stavano Giovanni, evangelista, Giacomo il maggiore e Giacomo il minore. A destra di Gesù, Bartolomeo, Tommaso e Giuda l'Iscariota. A sinistra del Signore invece vi erano Pietro, Andrea, Taddeo. Al caposinistro Simone, Matteo e Filippo. E quindi i dodici apostoli, con al centro nostro Signore Gesù Cristo. Poi la beata Emmerich descrive il cibo. Questo è molto, molto interessante. Da una parte, per chi ha letto le visioni, le rivelazioni della beata Anna Caterina Emmerich, sa che lei è molto prodiga in dettagli, lei vede proprio i dettagli, però c'è anche questo aspetto un po' femminile, cioè le donne vedono molto più i dettagli degli uomini, è un loro vantaggio, direi io. E quindi tutti i dettagli del cibo, degli abiti, eccetera, sono cose alle quali una donna fa molto più attenzione di un maschio. Ed ecco che la beata Emmerich descrive con dovizia di dettaglio il cibo. Dice: in mezzo alla tavola vidi un piatto con l'agnello pasquale, che aveva il capo ripiegato sopra alle zampe anteriori disposte in croce e le zampe posteriori distese. Tutto questo, cari ascoltatori, faceva parte, e fa parte ancora oggi per gli ebrei ortodossi, ma faceva parte dei rituali della Pasqua. Ricordatevi che questo tecnicamente era la cena pasquale che ricordava la liberazione dell'Egitto. L'ultimo giorno prima di partire Dio ha dato ordini: mangiate così, fate questo, adesso vedremo qualche dettaglio. E quindi ogni anno gli ebrei ancora oggi celebrano la Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. Il passaggio è chiaramente il passaggio del Mar Rosso, e il passaggio dalle schiavitù alla libertà, il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, Israele. Per noi simbolicamente è il passaggio dal peccato alla redenzione, cioè dalle tenebre del peccato alla luce della redenzione, ed ecco questo è il simbolismo della cena pasquale, e nella quale, ripeto, ogni dettaglio era stato dettato da Dio direttamente. L'orlo del piatto era guarnito d'aglio, infatti da quelle parti si mangia molto l'aglio. Beh, siamo comunque in un'area mediterranea, noi sappiamo che nell'area mediterranea l'aglio è d'obbligo. Vidi un piatto con dei legumi verdi ritti e serrati gli uni contro gli altri, e un terzo piatto su cui erano dei fascetti di erbe amare, simili ad erbe aromatiche. Anche questo faceva parte del rituale dettato direttamente da Dio, e gli ebrei dovevano mangiare in questa cena delle erbe amare. Per quale motivo? Per ricordarsi delle sofferenze durante la prigionia in Egitto, durante le schiavitù in Egitto. E quindi c'era un piatto di erbe amare, e loro dovevano intingere tutto quanto mangiavano. O anche oggi, ripeto, gli ebrei ortodossi conservano ancora questi usi: devono intingere nel piatto di erbe amare i vari cibi che prendono. Però, ripeto, questa amarezza ha un senso spirituale, cioè ricordargli le amarezze della prigionia in Egitto. E poi ancora davanti a Gesù vidi un piatto con altre erbe d'un verde giallastro e un altro con una salsa scura. Vidi che i commensali avevano sulla tavola del pan, pani rotondi, cioè del pane. A quell'epoca, ma fino al Medioevo, si usavano poco i piatti, e poi forchetta, coltello sì per tagliare, ma la forchetta no. E quindi si mangiava su un pane, su un pane piatto, come se fosse una piadina, diciamo, su un pane piatto, e si mangiava su quello. Poi a volte si poteva mangiare quel pane, noi lo chiameremo oggi le scarpetta. Oppure quel pane si dava o ai servi o ai poveri o addirittura agli animali domestici. Quindi ognuno aveva questo pane davanti a sé, pani rotondi come piatti, e si servivano di coltelli d'avorio. Dopo la preghiera, il maggiordomo collocò davanti a Gesù sulla tavola il coltello, vi pose accanto una coppa di vino e riempì altre sei coppe, posta ognuna fra due apostoli. Quindi, vedete, curioso, a nostro Signore Gesù Cristo le danno una coppa solo per lui, poi agli altri apostoli le danno una coppa ogni due apostoli. Sarà stata un'usanza, un uso del tempo? Non lo so. Comunque, la Beata Emery dice: una coppa quindi doveva servire per due di loro. Gesù prima benedisse il vino e lo beve. Non è ancora la consacrazione, questo è prima, durante la cena. Poi tagliò l'agnello e lo suddivise tra gli apostoli, che mangiarono molto in fretta. Anche questo era un ordine, era una norma dettata da Dio. E a Mosè dovevano mangiare in fretta, perché se ne dovevano andare quella stessa notte. E quindi la cena pasquale si mangia in fretta. Anche oggi, ripeto, gli ebrei ortodossi fanno così, staccando la carne dall'osso con i loro coltelli d'avorio. Le ossa erano destinate a venire bruciate, e anche questo è un'altra caratteristica dettata da Dio a Mosè, cioè non deve restare nulla della cena pasquale. Qualsiasi avanzo, sia carne, sia osso, sia verdura, sia quel che sia, viene bruciato. Mangiarono anche aglio ed erbe verdi che intingevano nella salsa. Fecero tutto questo stando in piedi, e anche questo è una norma data da Dio direttamente. La cena pasquale non si mangia seduto, non si mangia nemmeno sdraiato, si mangia in piedi. Quindi già tutte queste rappresentazioni, quadri, eccetera, che mostrano l'ultima cena con nostro Signore Gesù Cristo, o alla romana sdraiato, o seduto su una sedia, cioè nostro Signore e gli apostoli seduti su una sedia o sdraiati alla romana, possono essere molto belli artisticamente, ma sono storicamente falsi, nel senso che la cena pasquale si mangiava in piedi, appunto perché dovevano partire subito. E quindi fino ad oggi mangiano questa cena pasquale in piedi. E appoggiandosi solo leggermente allo schienale della loro seggiola, Gesù spezzò uno dei pani azimi, ne ricoperse una parte e distribuì il resto. Infine venne portata un'altra coppa di vino, ma Gesù non ne beve e disse: prendete questo vino e dividetelo tra voi, perché io non ne berrò più finché non verrà il regno di Dio. Dopo aver bevuto elevarono cantici solenni, poi Gesù pregò e diede altri insegnamenti. Si lavarono ancora le mani e infine si sedettero perché, come ho già detto, essi stavano in piedi. Quindi, finita la cena, si lavarono le mani e si sedettero. Ed ecco che in questo momento la Beata Emmerich non racconta questo fatto, però è in questo momento che avviene l'istituzione della Eucaristia, cioè prendete di questo pane, questo mio corpo, prendete di questo calice del mio sangue versato per voi e per tutti, eccetera. E cioè l'istituzione della Eucaristia, l'istituzione della Santa Messa. E secondo questa visione, quindi, questo avviene subito dopo la cena, quando si erano ormai seduti. Il Signore tagliò un altro agnello che fu portato alle pie donne in uno dei fabbricati del cortile, dove esse avevano preso posto per mangiare. Le pie donne, quindi la Madonna, ed ecco che la Madonna entra nel panorama. Gli uomini mangiavano separati dalle donne. In questo caso, nostro Signore Gesù Cristo e gli apostoli nel cenacolo e in un fabbricato del cortile, quindi esterno al cenacolo, la Madonna con le pie donne. E qui permettetemi una parentesi. Si parla tanto di ammettere donne ai sacri ordini, cioè al sacerdozio. C'è anche tutta questa proposta per il prossimo sinodo che ci sarà a Roma ad ottobre, di aprire il sacerdozio alle donne. Un punto che la dottrina della Chiesa ha già chiuso definitivamente. Papa Giovanni Paolo II ha fatto un documento che dice non se ne parla più, eppure ci sono persone che ancora sollevano questo punto, come se le donne fossero discriminate e quindi devono essere ammesse al sacerdozio. Voi vedete che storicamente, quindi nella realtà dei fatti, nostro Signore Gesù Cristo, quando ha istituito la Sacra Eucaristia durante l'ultima cena, stava solo con gli uomini, anzi stava solo con gli apostoli, nemmeno con i discepoli, stava solo con i 12 apostoli, e per loro è stata istituita la Sacra Eucaristia, cioè la Santa Messa, e contestualmente nostro Signore Gesù Cristo ha dato loro il potere di consacrare, che non poteva dire fate questo in memoria di me, senza dargli il potere di fare quello in memoria di lui. E quindi l'istituzione del sacerdozio, l'istituzione della Eucaristia è stato fatto nell'ultima cena con solo uomini. Sarà per un motivo, sarà per l'altro, per questo o per l'altro, il fatto storico, quindi il fatto obiettivo, il fatto concreto, il fatto reale, è così. Comunque questa è una parentesi un po' polemica, però colgo l'occasione sempre per fare un po' di polemica. Gli apostoli mangiarono ancora legume e lattuga con la salsa. Gesù era straordinariamente raccolto e sereno, così non l'avevo ancora mai visto. Egli esortò gli apostoli a dimenticare tutte le loro preoccupazioni. Quindi vedete, nel cominciare la passione, quindi la parte più dura della sua vita, nostro Signore Gesù Cristo raccomanda, consiglia loro di dimenticare le loro preoccupazioni, cioè di rasserenarsi. Allora vidi la Vergine Santissima a tavola con le donne, anche lei profondamente serena. E quando le altre donne le si avvicinarono, le tiravano il velo per parlarle, cioè capite che loro si coprivano il viso, ella si volgeva con una semplicità rara che mi commuoveva. Questo parallelismo, mentre nostro Signore Gesù Cristo presiedeva l'ultima cena con gli apostoli, la Madonna presiedeva, non diciamo l'ultima cena, ma la cena pasquale insieme all'ultima cena di nostro Signore, presiedeva la Madonna, tanto che tutte le donne parlavano con lei, come lei fosse, come lei era l'interlocutore principale. All'inizio del banchetto Gesù si intrattenne molto affettuosamente con i suoi apostoli. Poi si fece serio e malinconico e dopo essere stato silenzioso per alcuni minuti pronunciò queste parole: uno di voi mi tradirà. Uno di voi, colui che ha la sua mano con la mia nello stesso piatto. Ricordatevi che non c'erano forchette e quindi le persone mangiavano e intingevano il cibo nello stesso piatto. Fino ad oggi nel Medio Oriente è così. Le sue parole significato uno di quelli con il quale condivido il pane, cioè uno di quelli che ha ricevuto la Sacra Eucaristia, uno di quelli che ha fatto la comunione, uno di quelli, cioè di voi, mi tradirà. Perché mettere la mano nello stesso piatto era l'espressione che indicava le relazioni più intime e amichevoli, ma intendeva anche dare un avvertimento a Giuda, che in quello stesso momento metteva realmente la mano nello stesso piatto per distribuire la tuga. Gesù disse ancora: il figlio dell'uomo se ne va, come di lui sta scritto, guai però a colui che tradirà il figlio dell'uomo. Sarebbe meglio per lui che non fosse mai nato. Gli apostoli erano tutti turbati e le chiedevano l'uno dopo l'altro: Signore, sono forse io? Ed ecco che nostro Signore prima infonde una grande fiducia, una grande serenità negli apostoli. Se non preoccupatevi, può avvenire quello che avvenga, però voi restate sereni, restate tranquilli perché ci sono io. Ma subito dopo comincia a fare i conti con quello che li aspettava, e cioè la passione. E la prima cosa che fa è denuncia il traditore, Giuda. Cioè, meglio per lui che non fosse mai nato. Questo è praticamente una condanna all'inferno. È certo che Giuda si sarebbe potuto convertire fino alla fine, perché chiunque si può convertire, perfino Giuda. Se avesse chiesto perdono alla Madonna, la Madonna lo avrebbe assolutamente, ipso facto, immediatamente perdonato. Non l'ha fatto. E quindi c'è da supporre che lui si sia condannato. Ma questa frase di nostro Signore Gesù Cristo, meglio per lui che non fosse mai nato, è veramente molto, molto dura. E adesso viene una parte molto curiosa. A me ha sempre incuriosito il fatto che nostro Signore avesse istituito la Sacra Eucaristia, cioè la transustanziazione del pane e del vino nel suo corpo, sangue, anima e divinità, e quindi avesse istituito il sacerdozio semplicemente con quelle parole rapportate nei Vangeli, un po' più lunghe nel Vangelo di San Giovanni, un po' più strette, un po' più corte negli altri Vangeli. Noi sappiamo però, e questo lo dice San Giovanni alla fine del suo Vangelo, che quello che è stato scritto è una minima parte di quello che nostro Signore Gesù Cristo ha detto. Ora, ogni cosa che nostro Signore diceva era rivelazione, perché veniva direttamente dalla bocca di Dio. E quindi mi era incuriosito, dicevo, che nostro Signore avesse istituito due dei sacramenti più impressionanti, più importanti, cioè l'Eucaristia e il sacerdozio, senza lasciare nessun insegnamento su di essi, su questi sacramenti. Ed ecco che la Beata Emmerich racconta che non nostro Signore Gesù Cristo ha istruito gli apostoli. Ecco, vide Gesù istruire gli apostoli sul modo in cui dovevano conservare fino alla fine del mondo il mistero del Santo Sacramento in sua memoria, cioè dell'Eucaristia. Egli insegnò quali fossero le forme essenziali per farne uso e in qual modo dovessero, per gradi, insegnare e rendere pubblico questo mistero. Indicò loro quando e come dovevano mangiare il resto delle specie consacrate e quando distribuire il Santissimo Sacramento alla Santa Vergine. Questo è molto bello. È una pia credenza, cioè non c'è nessuna traccia nei Vangeli né negli Atti degli Apostoli, però è una idea molto, molto pia. E pensare che la Madonna è stata la prima dopo gli apostoli a ricevere la Sacra Eucaristia, cioè a fare la comunione. È bello pensare che il nostro Signore a un certo punto o lui è andato dalle pie donne o le pie donne sono venute o si sono trovati da qualche parte, il nostro Signore Gesù Cristo abbia dato anche a loro, cominciando dalla Madonna, la comunione. Ripeto, questo non è un dogma, non c'è nessuna traccia né nei Vangeli né negli Atti degli Apostoli. Comunque è un'idea molto pia, molto bella e soprattutto fondata su un principio che questo sì è valido: docuit potuit fecit, cioè conveniva, poteva, quindi lo ha fatto. Questa trilogia molto bene spiegata dal Beato Dunscotto per giustificare i vari dogmi sulla Madonna, a cominciare dalla sua Immacolata Concezione. Conveniva a Dio che questo fosse così, lui poteva farlo, quindi lo ha fatto. Ora questo conveniva alla Madonna, c'è un principio di Mariologia che dice che tutto quanto conveniva alla Madonna, Dio lo ha fatto, lo ha dato perché alla Madonna conveniva tutto, perché era la madre di Dio. Quindi, se c'è qualcosa di bello, di buono e di vero che conveniva alla Madonna, Dio lo ha fatto. Questo principio è un principio teologico, ripeto, si enuncia dequit potuit fecit, cioè conveniva, poteva, quindi lo ha fatto, e conveniva che la Madonna fosse la prima dei non ordinati sacerdoti, perché ricordatevi, la Madonna non è stata ordinata sacerdotessa, soltanto gli apostoli sono stati ordinati. Comunque, subito dopo, conveniva che la Madonna fosse la prima a ricevere la Eucaristia, cioè la comunione. Dio poteva farlo, bastava che nostro Signore andasse da lei e le desse la comunione, quindi lo ha fatto. È una ipotesi, è una idea, comunque è una cosa molto bella. Io personalmente ne sono convinto, però appunto è una convinzione personale. Comunque nostro Signore dice, ha dato istruzione agli apostoli di come distribuire il Santissimo Sacramento alla Vergine. Parlò loro poi del sacerdozio, della sacra unzione, cioè il sacerdote viene unto, e della preparazione del sacro crisma e degli oli santi. C'erano là tre scatole, delle quali due contenevano una miscela d'olio e di balsamo. C'era anche del cotone accanto al calice. Insegnò loro parecchi misteri su questo argomento. Disse come si doveva preparare il sacro crisma, a quale parte del corpo si doveva applicarlo e in quali occasioni. Mi rammento fra l'altro che il Signore parlò delle diverse unzioni, in particolare poi ecco, viene diverse, adesso io salto qualche riga. Vidi Gesù ungere Pietro e Giovanni, poi impose loro le mani, prima sulle spalle, poi sulla testa. Essi si inginocchiarono e Gesù unse loro il pollice e l'indice di tutte e due le mani, e segnò sul capo di ciascuno una croce col crisma, dicendo che quel segno sarebbe rimasto fino alla fine del mondo. Anche Giacomo il minore, Andrea, Giacomo il maggiore e Bartolomeo furono consacrati. Quindi ecco, viene la lista di tutti questi apostoli. Poi, io salto alcune righe, Gesù confidò a Pietro e a Giovanni diversi segreti, solo a Pietro che era il Papa e Giovanni che era il discepolo amato, diversi segreti che essi dovevano poi manifestare agli altri apostoli, che a loro volta dovevano trasmetterli ai discepoli e alle pie donne. Mi fu mostrato, eccetera, che il giorno della Pentecoste, poi io salto alcune righe. Giovanni, dopo la risurrezione di Cristo, somministrava regolarmente il Santissimo Sacramento alla Madonna. Ed ecco che Giovanni, sacerdote, vescovo, è figlio diretto della Madonna, nel senso che nostro Signore Gesù Cristo aveva affidato la Madonna a lui e lui alla Madonna. Giovanni somministrava per la prima volta il Santissimo, dice qui per la prima volta, curioso, il Santissimo Sacramento alla Madonna, circostanza che fu celebrata per sempre dagli Apostoli. Vidi quindi Gesù tenere una particolare conversazione con l'Apostolo diletto. Poi io salto alcune righe. Poi vide Gesù, quindi con questa visione finisce la visione della Beata Anna Caterina Emmerich all'ultima cena. Quindi voi vedete, abbiamo ancora tanto davanti, voi vedete il ruolo allo stesso tempo primordiale della Madonna nell'accompagnare passo a passo tutta la vita del nostro Signore Gesù Cristo, anzi, sin dal suo concepimento, fino non solo alla morte, ma fino alla risurrezione. Però, dall'altra parte, questo ruolo suo subordinato agli apostoli che avevano una cosa che lei non aveva, cioè il sacerdozio, in questo caso l'episcopato. E quindi hanno mantenuto perfettamente il protocollo, cioè la legge, gli uomini hanno cenato da una parte, le donne dall'altra, e quindi vedete l'umiltà della Madonna. Lei avrebbe potuto dire, figlio mio, ti voglio tanto bene, voglio cenare con te. No, lei ha conservato l'usanza giudaica di mangiare separatamente uomini e donne. Poi la visione seguente che ha la Beata Anna Caterina Emmerich e la visione nell'orto dell'Ulivi, cioè nel giardino di Getsemani. Vide Gesù, pallido in viso, vegliare nella caverna del Getsemani. La barba ed i capelli erano imbevute dal sangue. Voi vi ricordate che nostro Signore Gesù Cristo ha sudato sangue. Questo è un fenomeno fisico, un fenomeno medico che si conosce come ematoidrosi, cioè il sangue, si rompono i vasi sanguigni superficiali e il sangue fuoriesce dai pori. Questo può succedere in situazioni di estrema angoscia, ma proprio estrema angoscia, come quella che nostro Signore Gesù Cristo ha vissuto nell'orto delle ulivi. In seguito alle dolorose visioni, ormai mancava poco alla mezzanotte. Durante l'agonia del Salvatore, ecco qui comincia il racconto parallelo della passione di Cristo e della passione di Maria. Durante l'agonia del Salvatore, vidi la madre del Signore, Maria, e la madre del Signore, Maria Maddalena, Maria figlia di Cleofa e Maria Salomè, passare dal cenacolo alla casa di Maria di Marco. La Vergine era assai triste per le visioni avute e per le voci che correvano sul destino di Gesù. Quindi, da una parte, la Madonna aveva avuto visioni. Cosa vuol dire in questo caso visioni? Lei era così intimamente unita al suo divino figlio che lei pativa, soffriva, sentiva come se fosse in carne propria, come se fosse nella sua propria anima e corpo, tutto quanto stava soffrendo il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi era una unione così intima che lei non solo vedeva come se fosse in un film quello che stava accadendo col suo divino figlio, ma pativa e sentiva insieme a lui. E poi c'erano le voci, perché a quell'epoca non c'era la stampa, però c'erano le voci, c'erano i rumori. E quindi tutte le voci che correvano sul destino di Gesù, cioè che sarebbe stato fatto prigionieri, che sarebbe stato ucciso, eccetera. La dolorata viveva nell'anima l'agonia del suo figliolo divino. Ecco, questa è la frase chiave, la frase centrale per capire il ruolo della Madonna corredentrice. Cioè la Madonna non è stata crocefissa, la Madonna non è stata uccisa, però la Madonna soffriva nell'anima l'agonia del suo figliolo divino. E in un certo senso, come ho detto, anche nel corpo, nelle visioni della Beata Emmerich, la Madonna sviene diverse volte. Qualcuno, quando io ho detto questo mesi fa in un precedente programma, qualcuno mi ha scritto, no, la Madonna è così perfetta che non poteva svenire. Poi, la risposta è molto semplice. La Madonna era perfetta, sì, però era umana e quindi poteva avere tutte le condizioni della natura umana, perfino lo svenimento, non c'è nessuna bestemmia in questo. Per esempio, è dimostrato che nostro Signore Gesù Cristo è morto per un infarto esterno con emopericardio, cioè con effusione del sangue nella membrana pericardiaca, cioè propriamente chiama il pericardio. Ora, nostro Signore Gesù Cristo soffrendo un infarto, e sì, lui era uomo, era perfettamente uomo e quindi poteva soffrire tutte le condizioni della natura umana, anche la Madonna. Quindi la Madonna nelle visioni, questo non è né sui Vangeli né sugli Atti degli Apostoli, quindi va preso un po' con le molle, va preso secondo i criteri della fede umana e divina. Comunque non c'è niente contro il dogma. La Madonna ha sofferto tanto durante la Passione che è svenuta diverse volte. Quindi l'addolorata viveva nell'anima l'agonia del suo figliolo divino. Per averne notizie si era recata, coperta da un ampio velo, con Maddalena e Salomè, fino alla valle di Josafat, che è più vicino all'orto delle olive. Su questo cammino spesso protendeva le braccia verso il monte delle olive, perché vedeva spiritualmente, ecco le visioni, vedeva spiritualmente il suo caro Gesù bagnato di sudore sanguigno. Notai la luce della sua anima protendersi verso il Figlio Divino, quindi come se una luce, una energia uscisse da lei e andasse verso il Figlio. Anche il Redentore guardava spiritualmente la sua diletta madre per chiederle soccorso e conforto. Vedete com'è bella questa scena. Lei che vede spiritualmente lui e soffre con lui e lo accompagna passo a passo nella sua passione. E lui che la vede spiritualmente, e cosa chiede di lei? Cosa che ogni figlio chiede alla sua mamma: soccorso e conforto. Quindi lui è anche in quella circostanza nella quale stava compiendo la sua divina missione di essere il redentore dell'umanità, lui si comporta da figlio e spiritualmente chiede alla mamma soccorso e conforto. Però la cosa importante qui è vedere come la Madonna era unita a nostro Signore, il nostro Signore era unito alla sua mamma, come se tutte e due, anzi come no, tutti e due hanno patito, hanno sofferto insieme la passione. Ed ecco quello che dicevo prima, l'aspetto corredentore della Madonna. Anche la Madonna ha patito la passione e la morte, diciamo, spiritualmente, non fisicamente, del suo divino figlio. Ed ecco che nei prossimi giorni, quando noi mediteremo sulla passione, dobbiamo meditare queste due passioni, che non sono due passioni parallele, è una sola passione, è lui in lei e lei in lui. Certo, non confondiamoli, per carità, lui era Dio, lei era un essere umano, superiore per grazia agli angeli, ma umana per natura. Quindi non confondiamoli. Però si devono vedere queste due passioni non soltanto come fenomeni paralleli, ma intimamente legati, come se fossero una sola passione. Ecco cosa dice la Beata Emmerich. Contemplai quella fusione di cuore e di anime. Fusione vuol dire diventare uno. Quando qualcosa si fonde, non è che si aggrega, si fonde, quindi diventa uno. contemplai quella fusione di cuore e di anime sotto forma di raggi che investivano la Santa Madre e il suo figlio. Quindi la Beata Emerick ha visto questo misticamente come se fossero luci, raggi di luce che si compenetrano. Il Redentore provò compassione anche per il dolore di Maddalena, perché sapeva che l'amore della convertita era il più grande dopo quello incomparabile di sua madre. E anche questo è molto bello. In un posto molto secondario, molto dopo, comunque altissimo, il più alto dopo quello della Madonna, chi ha accompagnato nostro Signore Gesù Cristo durante la Passione era Maria Maddalena. Comunque Maria Maddalena non poteva accompagnarlo come una mamma, lei non era la madre di Gesù. E quindi siamo su tutt'altro livello, molto più basso, molto diverso, però, dice, il più elevato dopo quello della Madonna. Erano nelle loro case occupati dai preparativi della festa e gli accampamenti dei forestieri convenuti per la Pasqua non erano nelle vicinanze del monte degli Ulivi. Mentre erravo con lo sguardo per il monte stesso, vidi alcuni amici e discepoli di Gesù camminare ed intrattenersi inquieti, in attesa di qualche evento. Vidi il Redentore nella grotta assorto nell'intensa contemplazione delle anime del cielo, del Patriarca, quindi qui c'è tutta una parte in cui la Beata Emerick vede tutto quanto Gesù vede, cioè tutta l'storia, il tradimento di Giuda, la fuga dei discepoli, la derisione di Erode, la flagellazione, la coronazione, fino alla sua morte. Ciò che contristò più dolorosamente Gesù fu il vedersi inchiodato alla croce in uno stato di nudità completa per espiare l'impudicizia degli uomini. Pregò allora con fervore affinché quella umiliazione gli fosse risparmiata e gli fosse almeno accordato di avere una cintura attorno ai reni. Seppe che questa sua preghiera sarebbe stata esaudita per mezzo di un uomo compassionevole. Quindi questo è molto bello. I crocifissi venivano crocifissi nudi, totalmente nudi, e questo era parte del supplizio. Ebbene, nel caso di nostro Signore Gesù Cristo, questo sarebbe stato un oltraggio assolutamente terribile. Quindi lui ha pregato perché questo non avvenisse, e ha pregato perché almeno le fosse accordato avere una cintura attorno ai reni. E questa preghiera gli è stata esaudita per mezzo di un uomo compassionevole. Ed è così che normalmente lui viene rappresentato sulla croce. Sentì anche la profonda unione spirituale con la Santa Vergine e il dolore sofferto da sua madre. Quindi noi vediamo nostro Signore Gesù Cristo sudare sangue, piangere, sudare sangue, tremare, fremere, gemire, patire, eccetera, eccetera, col sudore che le gocciolava dai capelli, sudore misturato col sangue. Tutto questo, come abbiamo visto, lo ha patito pure la Madonna. Sentì anche, ripeto, la profonda unione spirituale con la Santa Vergine e il dolore sofferto da sua madre, la quale in quel momento giaceva nelle braccia delle pie donne priva di sensi, cioè era svenuta. Infatti, durante l'agonia spirituale di Gesù, vide la Madonna affranta dal dolore e dall'angoscia. Quindi anche la Madonna affranta dal dolore e dall'angoscia. Ella si trovava insieme con Maria e Maddalena nel giardino della casa e restava accasciata sulle ginocchia sopra una pietra. Anche questo è un dettaglio bello, cioè mentre nostro Signore Gesù Cristo era accasciato su una pietra sul Monte degli Ulivi, la Madonna era nel giardino della casa di Maria di Marco, e pure lei accasciata su una pietra e pregando, soffrendo, cioè accompagnando il suo figlio. Più volte perse i sensi. Allora vedeva in spirito Gesù ricoperto di sangue e di sudore e tendeva le mani come se avesse voluto asciugarlo e consolarlo. Gli apostoli intanto si erano addormentati nel chiosco di fogliame, eccetera, eccetera. Poi qui racconta quando il sonno degli apostoli. Finito il tremante, lo udì dire: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però si faccia non la mia ma la tua volontà. E io mi fermo qui perché, scusate, stiamo finendo anche oggi il nostro tempo. Normalmente io vi auguro una santa domenica. Oggi vi auguro una santissima settimana santa. Ripeto, oggi il primo sabato, quindi fate anche la devozione della comunione riparatrici dei primi sabati e vivete questa settimana come se fosse una settimana di ritiro spirituale, contemplando i sacri misteri della passione, morte e poi risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ma parallelamente e in intima unione con questi misteri, anche tutte le sofferenze, i dolori e poi la gioia della Madonna corredentrice che ha accompagnato il suo divino figlio in questo passo supremo della sua vita terrena. A tutti, carissimi ascoltatori, Ave Maria, e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio, il terzo sabato di questo mese. Ave Maria.